Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Ma per caso, avete paura dell'intelligenza artificiale? Per caso avete paura degli UFO? Avete paura dei mostri? Di Godzilla? Avete paura dei fantasmi? Avete paura degli abissi dell'animo umano? Questo è perché ancora non avete visto la rassegna stampa di oggi. Perché oggi ci aspetta una rassegnazione di livelli sproporzionati. Una rassegnazione da cui sopravviveranno soltanto coloro che hanno allenato la mente a contrastare i mostri dell'universo. Sì. Bentornati qui su Feed, versione rassegnato stampa. Buongiorno chat.
Buongiorno Fede,
ho sbagliato tasto.
Buongiorno cittadini.
Buongiorno. Buon inizio di settimana, buon lunedì a tutti.
Salve.
E volevamo iniziare questa settimana che si preannuncia scoppiettante e straordinaria con della violenza mediatica che abbasserà enormemente l'animo per poi rialzarlo durante la settimana. Quindi eccoci qua, buongiorno! Speaker dice: neanche due giorni fa ho pubblicato un episodio dove parlavo della fiducia nel genere umano, poi leggo le dichiarazioni di Berlusca e mi pento miseramente. Buongiorno, buongiorno, cercheremo di farci sufficientemente male. Grazie Chicco Piccio che apre la settimana di abbonamenti con il sesto mese in fuga dagli zombie. Ho visto nella tua ultima newsletter che hai linkato un articolo di Ted Chiang. Non l'ho mai sentito come autore. Chi è? Che libri consigli? È un autore fantastico che io ho citato molto spesso in trasmissione. Ti consiglio il suo primo libro, raccolta di racconti, che si intitola Storie della tua vita. Peraltro hanno tratto alcuni bellissimi film da alcuni suoi racconti, come Arrival, come Limitless, bellissimo. E poi la seconda raccolta è Respiro, sì, di cui abbiamo fatto anche un episodio di Tra le righe. Grazie Antonio Russo, sei mesi in fuga dagli zombie. Quindi insomma è un autore che io amo molto e ha scritto un bellissimo articolo su ChatGPT e GPT-3. Infatti oggi poi su Daily Cogito alle 18 parliamo di intelligenza artificiale. Vi racconterò qual è la mia paura sull'intelligenza artificiale, che non ha a che fare con direttamente la IA, ma insomma quello lo vedremo alle 18. Lorenzo dice: io stamattina sono andato a votare le regionali in Lombardia e mi sono ancora più rassegnato a vedere Fontana candidato dopo le porcherie durante il Covid. Ah, porca miseria, c'hai ragione che sia ricandidato, c'hai ragione. Chi non mette like andrà a fare visita a Zelensky in caso di nomina primo ministro. Ciao Goyo, un abbraccione. Ciao Baffo Fraffo, giorno. Damiano, su, mettete mi piace sulla fiducia. No, mettete mi piace sulla live. Scusatemi. Buongiorno Maurizio. Come avete passato il weekend? Noi abbiamo fatto, allora, come avete visto, ieri abbiamo fatto pausa perché io sono andato a Venezia a farmi un giretto, ma sabato abbiamo fatto l'inaugurazione pubblica dei Cogito Studios nuovi. È stato veramente, veramente molto bello. Nei prossimi giorni vi pubblicheremo un piccolo reel.
Grazie Diana.
Aspettami un secondo, ma grazie. C'è questo cazzo di... Mi si continua a sfilare, non capisco perché. Cioè, devo mettere un po' a posto sto coso. E quindi abbiamo fatto la prima inaugurazione pubblica dei Cogito Studios. È stato molto, molto, molto figo. Vedrete qualche immagine nei prossimi giorni. Buongiorno Luca Consolo. Lorenzo, fra la Moratti, Olli e Gargamella, Fontana sono una oscenità unica. Ah, la Moratti Olio e Gargamella Fontana, molto bene, molto bene. E, perciò insomma è stato un weekend molto positivo e adesso ci aspetta una settimana devastante, perché in realtà questa settimana abbiamo tanti eventi. Per esempio domani capitano due cose: una è che avremo qui in studio il buon Alessandro De Concini, Peraltro sperimenteremo la prima cogitata sulle poltroncine, yes. Quindi non vedo l'ora di vedere. Adesso abbiamo i microfoni a posto, anche la cogitata di oggi la farò da lì, così sperimentiamo il nuovo microfono, sì, perché non dovrò più tenere il microfono in mano,
Anche se devo dire che era un bel meme.
Era un bel meme. Sì, ho fatto i muscoli perché pesa un sacco sto microfono. Ma domani esce anche La parola Don Chisciotte, che è il mio nuovo libro per Feltrinelli, e non vedo l'ora di farvelo arrivare fra le mani. Quindi chi l'ha preordinato su Amazon, potete ancora farlo, beh, vi arriverà proprio domani. Agli altri, andate in libreria, perché sarà in tutta Italia e sarà una sorpresa per tutti voi, è divertente, eppure con lo spirito di Seneca tra gli zombie. Quindi è un libro fra filosofia, satira, letteratura, ed è anche un grande tributo al nostro percorso finora, perché è un libro che si svolge narrativamente nei Cogito Studios, quelli vecchi. Quindi insomma, non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate. Dopodiché giovedì avremo qui in studio Roberto Mercadini, non vedo l'ora, insomma, con Roberto, grande, sapete, no? È sempre una grande festa. E la sera alle 21 a Schio faremo la prima presentazione nazionale di La parola Don Chisciotte con Roberto. Quindi tutto quanto lo trovate su dailycogito.com, sezione eventi, date un'occhiata. E poi sabato avremo qui con noi Mirko Parabellum, che sarà qui in presenza con noi per fare una cogitata a lungo attesa. Non vedo l'ora di conoscerlo di persona, abbiamo già fatto un paio di chiacchierate insieme, ma è la prima volta che ci incontriamo, quindi insomma sarà una bella bella occasione. Yes. In tutto questo vi ricordo che trovate l'agenda della settimana su Telegram, su Discord, su Instagram, potete trovare tutti gli appuntamenti, feed ogni giorno ovviamente. Poi mercoledì sera io e Ari andiamo avanti con Hogwarts Legacy, visto che vi è piaciuta la puntata di sabato sera. A noi insomma è stato molto divertente, quindi ve ne proponiamo un'altra. Prima di passare alla rassegnazione terribile di oggi, voglio ringraziare anche lo sponsor di quest'oggi, perché nonostante la rassegnazione sia in italiano, oggi vi proponiamo di imparare l'inglese. In realtà leggeremo anche un po' di stampa straniera, quindi non guasta mai. Cambly è partner di Daily Cogito ormai da un bel po' di tempo, porta grandi soddisfazioni a voi che vi iscrivete, perché io ricevo spesso messaggi di apprezzamento per l'abbonamento a Cambly. È un'applicazione straordinaria che attraverso mobile o desktop ti permette di imparare l'inglese nel modo più efficace con cui questi strumenti ti mettono a disposizione l'apprendimento di una lingua straniera, ovvero facendo delle video chat, quindi video face to face con insegnanti madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere. Puoi imparare l'inglese legato all'ingegneria meccanica, all'astronautica, esiste l'inglese dell'astronautica forse, certo. Puoi imparare l'inglese legato alla filosofia, un inglese commerciale più tecnico in base alle tue esigenze. Adesso che Cambly ha anche lanciato Cambly Groups, che rende ancora più conveniente, perché al posto di avere delle video chat faccia a faccia, one to one, quindi tu e l'insegnante, puoi anche avere delle video chat di gruppo in cui non solo hai il vantaggio di poterti confrontare con gli altri che seguono quella lezione, ma ovviamente questo abbatte anche i costi, rendendo tutto molto molto più conveniente. Se guardate in descrizione c'è il link che vi permetterà di avere uno sconto del 50% sul piano annuale, che non è mica male, quindi dateci un'occhiata. Grazie a chi inizierà a utilizzare Cambly, grazie a Cambly per sostenere la trasmissione. E adesso torniamo alla nostra rassegnazione, signore e signori. Buongiorno a tutti.
Salve.
Buongiorno Elettra, ciao carissima. Gertrude Gödel, top femminista con i capelli rosa. ci siamo divertiti sabato, è venuto fuori un sacco di roba inaccettabile, però va bene così, va bene. È bene che adesso lo possano vedere soltanto gli abbonati. Quindi,
avevo letto
abbonatevi.
Gertrude Goebbels per un attimo,
non sai quante volte durante la live sono venute fuori delle cose delle cose un po' frizzantine.
D'accordo.
No, devo dire che ci siamo divertiti proprio tanto. Bene. Sabato con Hogwarts Legacy, e peraltro la chat era molto molto calda, come dire. Alberto mi chiede se siamo arrivati a 2000, siamo ormai a 2100, quindi
siamo arrivati a 2100?
Sì, siamo a 2090.
Allora, grazie,
quindi faccio l'applauso alla community che ci ha permesso insomma di arrivare a questi livelli.
Grazie veramente.
Adesso ovviamente road to 3000, e vi prometto che quando arriviamo a 3000 abbonati facciamo qualche evento online,
sì, assolutamente
importante. Quindi insomma adesso ci slanciamo verso i 3000, cerchiamo di sfondare tutti i record, ragazzi. Ma prima di sfondare tutti i record
ringraziamo l'altro sponsor di oggi.
Sfondiamo la stampa di oggi, quindi andiamo sul Corriere della Sera con la prima pagina. Si parte con il festival. Record Eliti, Lega e 5 Stelle contro la Rai. Amadeus vogliono cacciarmi, io vado via. Quindi è andato benissimo questo festival.
Ma che top.
Cioè, è finito e non c'è. Io non so ancora chi abbia vinto. Non mi si dice chi ha vinto il festival. Mi si dice che sono tutti incazzati. Oh, ma che bello! Ma che bello! Trasgressioni sì, censure mai. E Fedez oscurò la stella di Chiara con il bacio dato a il canta. Com'è che si chiama il tizio che ha baciato?
Chemical, Ross Chemical.
Che
Ross
io, Chemical. Cioè, nel senso.
Ross Chemical, credo.
Ma se l'avesse fatto. Ma se l'avesse fatto, allora, è il solito
se l'avesse
discorso.
Fatto Berlusconi,
se l'avesse fatto una donna, un uomo, sarebbe stato considerato tradimento e non vedo perché questo. Se l'avesse fatto un uomo o una donna, sarebbe in galera adesso. Ok. E il consenso dove cazzo è andato a ficcarsi? Il consenso dove è andato a ficcarsi?
Ah, ma giusto, è finito Sanremo.
Tutti a gestire tutto il consenso, però è bello, è bello. Ha vinto quel fregno di Mengoni, ha vinto Mengoni? Okay, ha vinto Mengoni. Bene.
Buon per
gli
lui.
Facciamo le congratulazioni. Trattativa sul patto di stabilità, un'altra stabilità in Europa.
Presidente.
Che cazzo succede? Scusatemi un secondo. No, qui non possiamo rispondere, mi dispiace.
Mi dispiace.
Mi dispiace. Ok. Ma è ovvio che il bacio è stato programmato, ma come è stata programmata la scenata di Blanco? Sì. Sono tutte programmate queste cose qua. Fa ride. Ma andiamo alle cose un po' più serie. Zelensky, Berlusconi attacca. Non gli avrei parlato. Il PD Meloni era d'accordo. La replica sostegno a Kiev. Il voto per le regionali, affluenza in netto calo. In Lombardia i seggi al 31,8%. Nel Lazio 26,3%. Disastroso. Nella puntata di Muschio Selvaggio per la Rai, Fedez dice proprio che si sarebbero baciati. Ah, ok. Quindi non era. Non è stata una cosa rubata così. Va bene. Palazzo Chigi, disagio e dispiacere, retroscena. Berlusconi ormai, cioè nel senso, mi chiedo quando è che lo mettono in ospizio, ragazzi. In arresto i costruttori, palazzi non a norma. Si parla degli edifici della gli edifici trappola della città di Antakya, che a quanto pare sono stati costruiti non decisamente a norma. Andiamo avanti sulla Repubblica. Berlusconi contro Meloni su Zelensky e Rai. Il leader di Forza Italia, da premier non sarei mai andato a parlare con il presidente ucraino. Non doveva attaccare il Donbass.
Beh, direi che siamo partiti benissimo. Attenzione, però ci risolleva il morale Matteo Protopapa.
Grazie Matteo Protopapa,
che diventa
un
fanteria
fante anti-zombie.
Grande.
Allora andiamo ad attaccare Berlusconi, perché qua mi sembra che ci sia della zombificazione in corso. In realtà Berlusconi è zombie da un bel po' di tempo. E Zelensky ha attaccato il Donbass, capito? Cioè Zelensky per Berlusconi ha attaccato il Donbass. E interviene anche sul dopo festival. Non cambierei i vertici TV. Gelo da Palazzo Chigi e Tajani, sostegno convinto a Kiev. L'ira del governo su Sanremo, Salvini ora via questa dirigenza.
Cioè, quindi per lui è convinto che è così stupido da colpirsi da solo.
Esatto.
confuso da colpirsi da solo.
Intervista, così in segreto seppellimmo il corpo di Pribiche in un carcere. Per Giuseppe Pecoraro, 72 anni, l'ex prefetto di Roma. Questa storia comincia con l'11 ottobre. Il professor Ignazio Marino, che quasi urlando mi dice: è morto Pribiche e io non ritengo di provvedere alla sua sepoltura. I motivi sono di ordine pubblico, tra i neofascisti che lo vogliono celebrare, la sinistra che lo vuole contestare. Io non me la sento di ospitare rito funebre e funerale. Sicuramente Pribiche, insomma, è un personaggio molto, molto, come dire, divisivo, quindi si capisce. L'alleato imbarazzante, il commento su Berlusconi, che è un alleato imbarazzante decisamente, non solo, è un essere umano imbarazzante. La tentazione della censura, il caso, il suono allegro delle trombe che annunciavano il nuovo record di ascolti di Sanremo non è riuscito a coprire il cupo rumore di fondo che si faceva sempre più nitido. La carica della cavaliera del centrodestra contro la Rai di Fuortes. Viale Mazzini, bottino di guerra. Strategia Amadeus, difendo le mie idee. E vabbè, insomma. Nel frattempo continuano gli UFO. USA China, palloni spia o UFO, un mistero nei cieli americani. Anche in Michigan, sopra l'Alaska e sopra il Canada, sono stati abbattuti questa notte altri 3 oggetti non identificati. Quindi staremo a vedere che cosa avverrà. Sole 24 ore, si parla di fisco e immobili, super bonus, sconti e cessioni ancora senza via d'uscita.
Olè.
Tutto fermo in attesa di interventi per superare lo stallo, banche in stand-by, enti locali in campo. Questa è una grandissima puttanata, perché dovete sapere che c'è un problema. Uno degli effetti di coda del Superbonus, che adesso appunto sta bloccando burocraticamente sta bloccando un sacco di banche e richieste, è che anche chi magari ha chiesto mutui e finanziamenti senza Superbonus si trova delle dilazioni incredibili. Quindi grazie di nuovo a Giuseppe Conte per aver creato una delle norme più assurde, più indecenti, più regressive, più malpensate della storia della Repubblica. Complimenti, Giuseppe Conte.
Ma hai anche dei difetti.
Grazie, Giuseppe Conte. Grazie. Che danneggia anche quelli che al 110 non si sono manco avvicinati. Che bravo, Giuseppe Conte. Musei, boom di incassi nel 2022, al via la partita delle nomine. Ai docenti serve una scuola di affidabilità emotiva. Io non voglio sapere che cazzo voglia dire questo. Record di conflitti fra Stato e Regioni. Alla Corte Costituzionale oltre 2200 ricorsi dopo la riforma del 2001. Test d'ingresso online ripetibili, in palio per ora 14.787 posti. Guerra in Ucraina, per raccogliere i profughi spesi 754 milioni. Vediamo un po', poi fondi bilaterali, ok. La Stampa, Berlusconi parla, Meloni trema. L'ex premier, non avrei incontrato Zelensky, bisogna smettere di mandare aiuti e costringerlo al cessate il fuoco. Grazie Lorenzo.
Grazie
Santarelli,
Lorenzo.
In fuga dagli zombie. Io veramente, ragazzi, cioè Berlusconi, quanti danni ha fatto quest'uomo a questo paese? Quanti danni ha fatto quest'uomo a questo paese?
Buone.
E adesso se ne viene fuori con queste cose, che stai lì e dici ma era così bello, non lo sentivamo da un po' di tempo, era così bello non sentire Berlusconi.
Che
e
bello,
invece...
c'è Prodi, guarda che bello il mortadello.
Puttana.
Che bello.
Battaglia sui vertici Rai, Salvini e Conte d'accordo, gestione da ripensare, ma la destra si divide. Cari progressisti, basta piagnistei. Non mi pare che il vero problema del Sanremo politico sia stato nel suo essere stato sbilanciato a sinistra. Il mondo dello spettacolo è notoriamente schierato quasi per intero da quella parte. Vabbè, certamente, direi che questo, su questo non c'è dubbio. In Lazio e Lombardia l'affluenza ai minimi trionfa la disaffezione. Prodi, parlate alla gente o la democrazia muore.
Bello,
noi come Egonu i razzisti non ci fanno sentire italiani. La Siria che chiede aiuto, il regime di Assad ostacola i soccorsi delle ONG ai terremotati.
Ecco, Rick, sul discorso di Egonu, l'ho ascoltato, come anche quello di Chiara Ferragni, come non fare uno speech sul razzismo per l'Egonu e sul femminismo e sul feminism empowerment per la Ferragni?
Io, allora, io non ho sentito niente di quello che è stato detto a Sanremo.
Io ho dovuto ascoltarlo. È pessimo.
Sì?
È proprio veramente la banalità più assoluta.
Devo ascoltarlo?
No.
No?
No.
Devo parlarne su Daily Cogito?
Più che altro che sono veramente occasioni perse, eh.
Va bene, va
bene. Sono veramente occasioni perse.
Su questo non c'è dubbio, su questo
no,
non c'è
ragazzi,
dubbio.
Come... No, Fede, scusa, era una bella opportunità. Ragazza giovane che rappresenta la squadra nazionale di pallavolo e spreca così questa opportunità. Veramente a me è dispiaciuto, però... Perché non l'ha scritto lei, secondo me, però veramente
pessimo. Mi sembra
veramente,
ovvio.
Veramente, veramente pessimo.
Mi sembra ovvio. Ma purtroppo, cosa vuoi? È sempre il solito discorso. È una sportiva. È una sportiva. Adesso, io capisco che, certo... Ha sicuramente subito episodi di discriminazione, l'abbiamo visto in passato e via dicendo. Però perché far parlare lei? Cioè, nel senso, gli sportivi facciano gli sportivi, ma non perché sia necessario, ma perché bisogna ricominciare a dare limiti al nostro agire. L'altro giorno l'ho detto, quanta stima ho avuto quella volta in cui a Jordan dissero ma tu non stai dicendo nulla sulle discriminazioni perpetrate dai repubblicani e dalla destra americana negli anni 90. Lui disse ma anche i repubblicani comprano le scarpe da basket. E tutti, oh mio Dio, Jordan! È molto bene che un idolo come Jordan si dimostri scemo in alcune cose. Perché? Perché in realtà... Lui si occupava di basket ed è giusto tornare a dire questo è bravo nel basket, non è bravo sicuramente nel resto. Cosa succede quando tu prendi una sportiva, come in questo caso la Egonu, e la fai parlare di una tematica così delicata come il razzismo, che vengono fuori banalità, è inevitabile.
Anche
è
sul fallimento, sì è vero, scusate ragazzi.
È inevitabile.
Anche sul fallimento, non solo sul razzismo. Sì, sì.
Stessa cosa, la Ferragni, quello l'ho scritto anche in Seneca tra gli zombie, Fedez e Ferragni, ogni volta che parlano dei diritti, fanno danni. Perché? Perché dicono delle puttanate, dicono delle cose semplici, delle cose banali, delle cose superficiali, e quando dici cose superficiali tu incredibilmente stai rafforzando l'idea avversa. E invece no, invece visto che c'è la gente che li idolatra, questa è veramente la sindrome dell'influencer, questa è la vera tuttologia, ok? È quella che richiede il pubblico, la tuttologia, spesso, non quella che manifestano i personaggi. Il pubblico vuole che la Egonu parli di razzismo, perché ammirandola sportivamente dice deve per forza essere rappresentata. E poi succedono queste cose qua. Niccolò dice anche perché se giochi male io devo poterti dire che giochi male senza essere tacciato di razzismo. Grammellini fece un pezzo in cui diceva vorrei essere nero per dire a Balotelli che gioca male. No, questo non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Senza essere tacciato di razzismo. Ah, ho capito che non me lo ricordo. Egonu non l'ho neanche ascoltata. Ferragni, la prima parte a me è piaciuta per quanto banale, mentre la seconda per il mio è deleteria. E io non ho ascoltato.
Ma è un
no, Valentina, io non parlerò di Sanremo. Non parlerò di Sanremo, ripeto, non l'ho seguito proprio. Roma, militare ucciso a pugni per la strada. Il caporal maggiore colpito a 100 celle. Cordoglio di Crosetto.
A 100 celle? Mortacci.
Energia autonomi entro l'anno. L'accordo sul gas con l'Azerbaigian ci renderà indipendenti. Nuova spinta al piano Mattei per trasformare l'Italia nel hub energetico per l'Europa. Il teatrino populista che delude gli italiani. Nodo riforme. Resto del Carlino. Andiamo. Abbiamo il coraggio. Berlusconi bombarda Meloni. Non doveva vedere Zelensky. Basta armi. E Kiev che ha attaccato il Donbass, cesse il fuoco. Grazie DM Otart, grazie mille Fuga dagli zombie. Ma quindi scusatemi, quindi il Fatto Quotidiano oggi sta dando ragione a Berlusconi? No, perché se è così
è la
siamo
rivoluzione.
Di fronte al rovesciamento più deteriore della storia della mente italica.
È la rivoluzione.
Sanremo lo guarda il 66%, alle regionali vota il 25%. Chiude il festival, inizia la guerra alla Rai. La lotta di classe nella lotta di Sunak. Cioè, io ragazzi,
cos'è
ho paura.
Questa correlazione fra dati, scusa?
Non ho più il coraggio. Quindi andiamo adesso a leggere le notizie. Andiamo subito sul Corriere. Andiamo a vedere che cazzo è successo con Berlusconi, ragazzi. Allora. Zelensky, Berlusconi attacca. Non gli avrei parlato. Berlusconi contro Zelensky, da premier non gli parlerei. La critica a Meloni, Mosca noi per la pace. È evidente! Ragazzi, è evidente! I missili con scritto pace. Ci mettono anche la bandierina con l'arcobaleno della pace fra poco i russi. Il PD è la linea e Palazzo Chigi sostegno a Kiev. Se avesse smesso di attaccare il Donbass... Ma questo è, cioè, nel senso, non può. O è demenza senile.
Mm-hmm.
E può essere. Grazie a Marco Mantoan, cacciatore di zombie.
Un altro cacciatore grande.
O è demente. O è pagato. Perché è pagato. Questa cosa, se avesse smesso di attaccare il Donbass, questo non sarebbe successo. Tajani dice: Forza Italia è da sempre schierata a favore dell'indipendenza dell'Ucraina. Tajani, allora dovresti, tipo, non so, mettere all'ospizio il tuo capo. O il tuo capò, visto che c'è nel senso.
Aiuto. Non attaccate il mio bro Putin.
Il sostegno all'Ucraina da parte del governo è saldo e convinto, come chiaramente previsto nel programma e come confermato in tutti i voti parlamentari e maggioranza che sostiene l'esecutivo. Questa è la nota ufficiosa di Palazzo, cioè la posizione del governo. E Berlusconi dice: io parlerei con Zelensky, se fossi stato il premier non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese, la strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico molto molto negativamente il comportamento di questo signore. Mamma mia. Gli chiedono se non ha ragione la Meloni quando dice che per arrivare alla pace bisogna che i due vertici si equilibrino militarmente. Lui no. Per arrivare alla pace penserei che il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina di 6, 7, 8, 9 mila miliardi di dollari.
Ma come, scusa?
Ma cosa sta succedendo? Ha una condizione.
9 trilioni di dollari, ma ricostruiamo l'Ucraina.
Ha una condizione: che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non ti daremo più dollari e non ti daremo più armi.
Sì, esatto, è lui che decide. No, questo è meraviglioso.
Allora, io ragazzi ve lo dico.
Ha ragione Berlusconi.
Io ve lo dico. Io non avevo letto niente di queste notizie. Avevo visto soltanto dei titoli. Ma cosa sta cazzo succedendo?
Ok.
Cioè, signori,
mi sa che ancora le vecchie lire in testa
veramente, qualcuno adesso, fuori di scherzo, Ma qualcuno nel governo riesce a chiudere la bocca a questo rincoglionito? Perché questa roba qua è veramente è una delle cose più gravi. Una delle cose più gravi che siano state dette dall'inizio della guerra qui in Italia. Troia. Ma qualcuno faccia qualcosa con questo vecchio demente.
E non ci dissociamo.
Soltanto una cosa... No, ma come faccio a dissociarmi? Soltanto una cosa del genere
Marco,
potrebbe...
grazie!
Grazie Marco, ho regalato 5 abbonamenti. Con cui costruiremo i 5, 6, 7, 8, 9 mila miliardi di dollari.
Mille miliardi!
Che poi, ma ti rendi conto questo qua? Ma cioè, vi rendete conto che questo... Cioè, appena Zelensky fa il cessate il fuoco, la Russia si prende Kiev e Zelensky è morto. Cioè, nel senso, questo Edgar Abito con demenza senile... galoppante, si rende conto che è completamente, cioè anche illogica questa roba,
sì.
È anche illogica questa roba, non ha nessun senso da nessun punto di vista. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessate il fuoco.
Ma da dove l'hanno trascritto, ragazzi? Tipo da un'intervista, da un talk show?
È appena uscito dal seggio.
Ah, dal seggio, ok.
Non rinde Antonio Tajani, che precisa: Forza Italia è da sempre schierata a favore dell'indipendenza dell'Ucraina dalla parte dell'Europa, della NATO e dell'Occidente. In tutte le sedi continuiamo a votare i nostri alleati di governo rispettando il nostro programma. Anche da Forza Italia tentano di ridimensionare il sostegno di Berlusconi nell'Ucraina, non è mai stato in dubbio. Pensa se fosse stato messo in dubbio, avrebbe detto: noi dobbiamo prendere i nostri carri armati e lanciarli con una fionda su Kiev, così esplodono e tutte le pallottole colpiscono bambini e vecchi, e così non restano più ucraini. Cioè, questo sarebbe il Berlusconi che non dà appoggio all'Ucraina.
Dovremmo prendere una fat guy, ok, riempirla di uranio impoverito, lanciarla su Mario Paul. Così, insomma, ci togliamo di mezzo questi ucraini che non sono neanche un vero popolo perché sono russi durante il carnevale di Venezia.
Ma porca puttana! Ma cosa sta succedendo? Ma veramente, cioè, ragazzi, io la butto sul ridere, però è veramente drammatica. È questo qua è una delle stampelle del governo, capito? Ma porca puttana! Silvia ha promesso un pullman di Troia per la prima brigata che arriva.
Sì. Mi piace che non hai detto anche...
Io sono esterrefatto. Cioè, io ti giuro che questa è su tutta la stampa internazionale. Poi è già morto anche la stampa internazionale. Beh, ma ovvio. Poi la guardiamo, ragazzi. Io sono esterrefatto. Mamma mia. Il disagio di Meloni, ma il governo va avanti e lei sarà in Ucraina in tempi strettissimi. 90 minuti di tensione, poi Tajani media con Arcore. Forza Italia sorpresa, il ministro convince il Cavaliere a stilare una nota rassicurante. Cioè, ci rassicura su cosa? L'alleato imbarazzante. Il governo non può più rinviare il problema del rapporto del leader di Forza Italia col presidente russo. È questo il punto essenziale, capito? È questo il punto essenziale. Il rapporto di Berlusconi con Putin. Ma che Cristo ci tocca sentire. Berlusconi contro Meloni su Zelensky e Rai. Cavaliere viola il silenzio elettorale, la guerra è colpa del presidente ucraino, frenata sulla Rai, no alla sostituzione dei vertici. L'opposizione è filo Putin. Sì, cioè, non so cosa bisogna dire poi per non essere filo Putin a sto punto, cioè, ma stiamo scherzando. Non va preso sul serio, l'ira di Palazzo Chigi e l'imbarazzo dei Tajani. Meloni prende le distanze dall'alleato, non ho sentito il Cavaliere. Porca puttana, che schifo. Che schifo. Che uomo di schifo. Meloni chiama Tajani, fate chiarezza. La premier ora teme l'asse con... Ma cosa sta ancora succedendo? La premier ora teme l'asse con Salvini. I sondaggi sono ostili all'invio di armi. Spunta il sospetto di un'uscita per guadagnare voti. Boh. Veramente boh.
Eccola!
Eccola cosa?
Giorgetta.
Voglio vedere se c'è un articolo del...
la foto che c'è su prima.
No, scusa. Allora, voglio vedere il giornale. Il giornale dice: la proposta di Berlusconi. Piano Marshall per la pace.
Esatto.
Proprio. Cavaliere del seggio all'Ucraina, 9 mila miliardi. Io non sto dalla parte di Putin. Se li tira poi lui. L'assicurazione Forza Italia garantirà sempre l'appoggio a Kiev insieme all'Occidente. Il sostegno del governo all'Ucraina saldo convinto, come confermato dai voti. Io non sto con Putin, questa è la frase che portano. è ancora a corollario. Non ho mai pensato che Forza Italia possa assumere posizioni diverse da quelle del governo, dell'Europa, degli Stati Uniti. Se ci sarà da votare, noi saremo da quella parte. Mamma mia, ragazzi. Siamo fuori di testa. Cioè, questo è veramente fuori di testa. E vabbè, il giornale incommentabili, incommentabili. Calenda ha detto: Berlusconi ricomincia con i suoi vaneggiamenti putiniani, pessimo. Le incredibili dichiarazioni di Berlusconi, dice la Gelmini, richiederebbero una presa di distanza immediata del governo italiano. Su Libero, Berlusconi rompe il fronte pro Zelensky, Meloni lo smentisce. Il leader di Forza Italia fu stato premio, non avevi parlato con lui, ma da Palazzo Chigi ribattono, il governo italiano sta con Kiev. Veramente pesante, ragazzi, sta roba. Cioè, io dico proprio, non riesco a capire come si possa ancora stare insieme a questo invasore dell'intelletto umano. Aspetta un attimo, andiamo velocemente a vedere le prime pagine, così ci aggiorniamo anche sul resto. Cioè, mi ha fatto proprio star male sta storia, vaffanculo. Strage di russi, l'offensiva di Mosca non sfonda. Mai così tante vittime dall'inizio della guerra. Londra, 824 soldati morti al giorno. In furia la battaglia a est, razzi su Kharkiv. Il capo dei Wagner attacca i generali a Bakhmut. Ci sono solo i nostri combattenti. L'Iran avrebbe consegnato al Cremlino droni con gittata di 200 km. Non si fermano intanto i sanguinosi combattimenti in Ucraina orientale. Kiev sostiene che in questi giorni di febbraio il numero dei caduti tra le file russe sia il più alto della prima settimana di guerra. Stando ai dati ucraini, nell'ultima settimana sarebbero morti ogni giorno 824 soldati russi. Si tratta però ovviamente di numeri non verificabili e tra l'altro raccolti da una delle parti belligeranti, quindi da prendere con cautela del caso. Il segretario del Consiglio di Sicurezza ucraino sostiene che i militari russi avrebbero in qualche modo già iniziato una nuova e più massiccia offensiva a est, ma a suo dire starebbero avendo grandi problemi. Le nostre truppe lo stanno respingendo con molta forza. Il potente oligarca russo Prigozhin ieri ha invece dichiarato che i mercenari del suo gruppo Wagner avrebbero preso il controllo di Krasnagora, una città non lontano da Bakhmut, ora principale obiettivo delle truppe del Cremlino. Repubblica, Turchia, violenza e saccheggi sugli aiuti, tragedia senza fine, 40.000 i morti, ragazzi. Vi ricordate quando qualche giorno fa abbiamo letto la previsione ONU che diceva 20.000 morti previsti? È il doppio. Incredibile. Le operazioni avanzano tra le difficoltà, ma alle 150 ore dei crolli delle macerie vengono ancora estratte persone in vita. 147 ore in vita sotto i cumuli in rovine, 149 ore, 159 in tutte le città dell'est, ci sono ancora persone vive da recuperare. Molti turchi stanno inviando al profilo Twitter di Baba la TV i loro bisogni e c'è chi ha richiesto per esempio forze preparate per ritrovare l'insegnante di economia di Marmara, Yagiz Gundesh. Sarebbe sotterrato ad Adiyan, ad Oriente, insomma il disastro. Adesso vediamo che cosa farà Erdogan nei prossimi giorni. Ma ci spostiamo di oceano, palloni spia o UFO, il mistero degli oggetti abbattuti in America. Sono già 4 gli episodi tra USA e Canada, ero anche Pechino, accusa Washington per un oggetto non identificato sopra il Mar Giallo. Il mistero degli oggetti volanti non identificati diventa un giallo globale con la Cina che dice di avere scoperto uno anche nei suoi cieli. Non so se è quella dell'ONU, ma leggevo di previsioni rientrati nella range 20-60.000, ora riviste in 60-100.000 morti. Mamma mia, incredibile. Ci mancava solo l'invasione aliena, infatti, Ernesto. Ieri l'Air Force americana ha battuto un quarto oggetto su Lake Huron in Michigan e il New York Times ha scritto: le incursioni sembrano diventare così comuni che i funzionari dell'amministrazione Biden si sono ritrovati a rilasciare assicurazioni private, secondo cui non ci sono prove che coinvolgano attività extraterrestri. Ma i funzionari riconoscono anche che più a lungo non saranno in grado di fornire una spiegazione pubblica sulla provenienza degli oggetti, più cresceranno le speculazioni. Ma sì, dai, anche gli alieni. Qualunque sia la verità su questi UFO, di sicuro il primo ha già avuto un impatto negativo sulle complicate relazioni con gli USA. Ha fatto saltare la visita a Pechino del segretario di Stato Blinken, concordata dal Biden e Xi al G20 di Bali, proprio per ricucire rapporti. La teoria emergente è che non solo Xi sapeva, ma aveva ordinato di sfidare gli USA per dimostrare che sono deboli. Prima del viaggio di Blinken voleva far vedere al mondo che l'America è una tigre di carta, oppure si allarma troppo per piccole cose. Quindi insomma ci sono un po' di paure sulle relazioni fra Stati Uniti e Cina. Mr. Anonymous dice: vabbè, chiaramente gli alieni sono stanchi del degrado dell'essere umano. Gli alieni si sono detti: ragazzi, se invadiamo ora è come sparare sulla Croce Rossa, stanno già messi di merda. Esatto, baffo. Soprattutto se hanno letto le parole di Berlusconi oggi. regionali, crollo dell'affluenza, l'appello della Premier, votate, votate!
Fumate.
Fumate. Ieri alle urne soltanto il 29,7% degli elettori, dato lontano dal 2018, oggi seggi aperti fino alle 15. Esortazioni a votare, tenendo nella dovuta considerazione l'esercito di questo diritto, arrivano poi da Adolfo Urso e Tommaso Foti, vabbè, insomma, qui premi di maggioranza. Guardate la mamma mia, mamma mia. Guardate, guardate. Allora, queste ovviamente queste 2013 sono a chiusura dei seggi, ok? Qui però l'affluenza stamattina 26,3 contro il 63,5, è un dato veramente devastante. Nel Lazio, in Lombardia 71, 31,8, cioè veramente siamo a un crollo verticale, verticale. Non è in linea, è molto peggio delle nazionali, Angelo, molto peggio delle nazionali, c'è un crollo molto più pesante. Mi raccomando, votate alle regionali, che sono le uniche in cui si può scrivere la preferenza, è importante. I candidati sono imbarazzanti, Peter Bate dice, sicuramente, però comunque è un dato che fa un po' di paura. Baffo dice, Arik ti sei perso anche la polemica sul pendaglio forma di utero della Ferragni che i complottisti associano al baffometto del satanismo. Beh, insomma, possiamo saltarcele queste cose qua, il tutto merda lo lasciamo a chi si diverte con certe robe. Cospito, il PG della Cassazione, il 41 bis va motivato meglio. I dubbi delle forze di polizia sull'efficacia del carcere duro per l'anarchico. La requisitoria depositata il giorno prima della decisione del guardia sigilli. Infatti, come ho detto anche qualche giorno fa, qui l'errore è dall'inizio della vicenda. Dare il 41 bis a Cospito è stato dare un assist proprio a quei mafiosi che vogliono utilizzare casi del genere per mettere in discussione il 41 bis, che io lo ribadisco, sono un sostenitore del 41 bis per i delitti di mafia. L'ho detto anni fa, lo ridico oggi, per mille motivi, ci sono puntate in cui ne ho parlato, quindi è stato un errore quello di dare il 41 bis a Cospito, evidentemente. Settimane o più probabilmente mesi, tempi incompatibili con uno sciopero della fame che ha già portato Alfredo Cospito in ospedale. Sarebbe tuttavia un punto a favore dell'anarchico e della sua protesta contro il 41 bis applicatogli a maggio dello scorso anno. È stato un errore della Cartabia quello, un brutto errore della Cartabia. L'ipotesi di un allunamento con rinvio del provvedimento è diventata più probabile, non certa, dopo che la Procura Generale, in rappresentanza dell'accusa, ha depositato la propria requisitoria nella quale sollecita esattamente questo esito, non la revoca del 41 bis, come anticipato da qualcuno, bensì una riconsiderazione dei magistrati che l'hanno confermato. Rix apre i quotidiani online, ora vedrà una dichiarazione di Vauro in cui concorda con Berlusconi e dichiara che lo bacerebbe in bocca. Vabbè, ma
come Rosa Chemical,
fra vecchi dementi ci si intende, lo sappiamo,
ci si limona.
Politica internazionale, Unione Europea, Italia primo partner dell'UE a soccorrere la Siria di Assad, Siria recato sugli aiuti. Allora Fede, usciamo dalla finestra, così io intanto mi raccolgo qualche cosa di stampa internazionale,
sì,
e vedo se sulla nazionale rimane qualcosa di buono da leggere. Quindi intanto leggimi qualcosa della chat, rispondiamo a qualcosa in chat.
Prima dicevano che poi fra le altre cose che non giustificano questo tipo di dati per l'affluenza delle regionali è che non è che ci siano vacanze in mezzo, chissà che cosa, che potrebbero aver influito su queste cose, quindi proprio è l'interesse politico e magari effettivamente anche il parco politico che c'è, quindi effettivamente le scelte che ci possono essere.
Sì, sì, sì.
Sì, ieri Bauro non è l'arena, ne ha dette di ogni. Ecco, perfetto, ottimo. Allora, Luca dice, nella mia circoscrizione ci sono due capilista che appoggiano Fontana, erano Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi, che dire? Beh, è una bella lista.
Terrificante, ragazzi, terrificante.
Allora, poi c'era... Calenda aveva ragione quando disse che a nessuno fregava niente di queste regionali. Non mi ricordo quando l'ha detto, però a quanto pare no, non gli frega molto molte persone.
Non c'è particolare interesse sicuramente. Io sto cercando qualcosa, quindi...
Sì. Philly poi dice che alle scorse regionali però non si votava anche lunedì. Stavolta sì. Quindi c'è anche un giorno in più adesso, tecnicamente.
Oggi alle 15 però, cioè nel senso
dalle 7 alle 15.
Mezza giornata.
Sì, dalle 7 alle 15 in teoria.
Diciamo che se stamattina era il 26% nel Lazio, entro le 15 non arrivi certo al 70%, neanche al 50%, e forse manco al 40%. Cioè, nel senso, questo è il problema vero, anche perché di lunedì poi se lavora.
Se lavora. Beh sì, in effetti un orario un po' limitato per le regioni, però vabbè, forse era sempre stato così.
Grazie Serit, fuga dagli zombie, grazie mille. Continuate ad abbonarvi. Vediamo un attimo che, mamma mia, che disastro.
Jack poi dice, queste regionali in generale sono state trattate a pesci in faccia da tutti i partiti alla fine. Si vede il disinteresse della destra e lo sfascio della sinistra. E vediamo, poi c'è Alberto Bollettini che dice, le scorse regionali però erano in concomitanza con le nazionali, però è incredibile il bassissimo dato sull'affluenza.
Sì.
Era molto più alto.
Eccolo qua comunque, Vauro a sorpresa difende Berlusconi, okay. A sorpresa.
Ma come sorpresa?
Di nuovo ragazzi, fra vecchi dementi ci si intende, non c'è nessuna sorpresa, mi aspetto che anche Toni Capuozza adesso cominci a difendere Berlusconi. Ha detto la verità su Zelensky, lo bacerei in bocca. Il vignettista difende il Cavaliere dopo anni di satira contro. Noi abbiamo chiuso gli occhi sul Donbass per 8 anni. Ma tu ti rendi conto di cosa sta dicendo questo qua? Il rovesciamento della storia. Il rovesciamento della storia. Sorpresa Vauro che dopo anni di satira contro Silvio Berlusconi lo difende sul conflitto russo-ucraino. Se fossi qui Silvio Berlusconi lo bacerei in bocca. Io ha detto una sacrosanta verità, non so per quale motivo, ma ha detto che la sacrosanta verità su questa guerra tragica. Berlusconi ha affermato che da premier non avrebbe incontrato il presidente ucraino. Vai. Jacopo, grazie mille, un altro fante grazie mille. Andiamo a vedere la stampa estera.
New York Times.
Vediamo sul Times che cosa c'è. The Rocky Path to the College Board's AP Black Studies Course. Quindi vabbè, qui si parla di riforma dell'istruzione. China's top airship scientist said he sent one over North America in 2019. Quindi c'è una missione da parte di scienziati cinesi che dicono che hanno già mandato degli aerostati come quello abbattuto qualche giorno fa sopra lo spazio aereo americano. What's going up there? Theories, but no answers in shootdowns of mystery craft. The US and Canada are investigating 3 unidentified flying objects shot down over North America in the past 3 days. Militaries have adjusted radars to try to spot more incursions. If the truth is out there, it certainly is not apparent yet. Se la verità è lì fuori, ancora non appare in questo modo, insomma. There are 2 big questions around the episode. Ci sono 2 domande intorno a questi episodi. What were the craft? Che cos'erano questi oggetti? And why does the United States appear to be seeing more suddenly and shooting down more? E perché gli Stati Uniti sembra che ne stavano vedendo e abbattendo molti più rispetto al passato? Ecco, qui però vorrei dire una cosa, ragazzi. Sì, cerchiamo di ragionare su questo aspetto. C'è anche l'effetto bandwagon della stampa, sempre. Qualcuno che ha la mia età, quindi il 3% della chat attualmente connessa, si ricorderà, perché per me questi sono esempi che vanno portati, si ricorderà di quando a inizio anni 2000, fine anni 90, ci fu, è solo un esempio di tanti che potrei fare, ci fu l'escalation dei pezzi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Ti ricordi, Valerio?
Ricordi? Sì, okay,
perfetto.
Giusto,
allora, sì. C'è stato, e per me quello è stato molto importante, perché ogni volta in cui successivamente mi sono trovato di fronte a eventi molto rari che venivano raccontati molto spesso in un periodo di tempo, mi sono reso conto che c'è proprio un effetto carrozzone della stampa nazionale e internazionale. Cioè, accade qualcosa di eccezionale?
Tutti ne parlano
e cominciamo ad accorgerci di un fatto che in realtà
è normale.
Accade, non è normale, magari è raro, ma accade più spesso di quanto venga raccontato. Succede, per esempio, che dal cielo cadano pezzi di ghiaccio, perché ci sono, per esempio, dagli aerei che si staccano dai motori, si staccano, a volte cadono anche dalle toilette degli aerei. Succede, è raro. E io mi ricordo che in quel periodo, nell'arco di 6-7 mesi, ci furono più di 20 episodi in cui, oh mio Dio, casca ghiaccio dal cielo! Succedono queste cose, non è mai morto nessuno, però succedono, solo che a un certo punto hanno cominciato a raccontarlo. È in parte, credo, la stessa cosa in questo caso. Di oggetti non identificati nei cieli statunitensi se ne vedono molto spesso, però adesso accadono 2 cose. Il primo è quello che ho detto, fa notizia. Il secondo è che c'è una guerra in corso e quindi ci si accorge più facilmente di questi aspetti e le forze militari sono chiamate proprio dai media a parlarne, a commentare cose che in realtà magari nella normalità non vengono commentate. Quindi, secondo me, non crediamo a priori. Poi magari è così, verrò smentito, ma non ci sono ancora gli elementi per dirlo. Però non crediate che in questi giorni ci siano per forza, a priori, molti più UFO sui cieli statunitensi. È molto più probabile, per rasoio di Occam, che ci siano i giornali che, facendo notizia a questa cosa, ne parlano di più e che quindi chiedono maggior commenti ai vertici militari. Quindi se ne parla più di quanto se ne parlava ieri. Non vuol dire che ieri queste cose non accadessero. Mi sembra importante rendersene conto.
Non è proprio isteria di massa, Lorenzo, è un'altra cosa.
È una roba diversa. È un bandwagon effect della stampa. Cioè, sono tutti che montano sul carrozzone e si fanno trascinare da una roba che si autotrascina in questo caso, ok? Succede molto spesso, non c'è nulla da fare. E quindi...
Ciao Alessandro.
Un po' come gli sfortunati incidenti degli oligarchi russi che scivolano nelle finestre. Sì, esatto. E adesso non ce ne accorgiamo più.
Ah no.
Ma si vede anche negativamente questa roba qua. Ragazzi, scusatemi, quando è l'ultima volta che abbiamo visto una notizia di prima pagina legata al Covid negli ultimi mesi? Provate a pensarci. Il Covid sta ancora ammazzando persone, c'è ancora lì fuori, ok? Però non se ne parla più. Perché non è un complotto, non è questione di complotto, gente che pilota, no, è semplicemente dovuto al fatto che la nostra attenzione, sia quella personale che quella collettiva, è facilmente deviabile dall'emotività, tutto lì. E dobbiamo renderci conto di questo.
E se qualcuno adesso tirasse fuori una stronzata sul Covid, ne ricomincerebbero a parlare tutti quanti.
Ah sì, esatto. Giuseppe, grazie mille, un altro abbonato in fuga dagli zombie.
Grazie,
dai su, abbonatevi. Volevo vedere se c'è qualche notizia sullo stronzone.
Sul Berlu,
vediamo, facciamo una ricerchina, vediamo
chi parla dell'Iran. Ormai più nessuno.
Esatto,
ormai non ce ne parla più nessuno.
Liberi oltre.
Sì, esatto. Che poi non mi ricordo quando è che è l'anniversario per l'Ucraina. 24 febbraio, giusto. Ok, perfetto. Ah sì, vero. Sì, vogliono fare anche... Sì, vero, un po' di marcia. Allora, non si parla neanche più dell'Iran. Sì, esatto. Pensare che da noi in azienda portano ancora la mascherina.
Non c'è nulla su Berlusconi nel Times. No? Non c'è nulla. Vediamo sul Wall Street Journal.
Olè, grazie Mattia Dal Ponte.
Grazie Mattia, grazie, benvenuto.
Thank you so much, bro. Allora, Rick, se cerchi online trovi anche il video delle sue sparate.
Sì, no, vabbè,
sì,
ma
volevamo sapere un po'
l'opinione
estera.
Volevo vedere cosa ci dice la stampa
sul Guardian.
Può essere.
Sì. Grazie al cielo, esatto.
Vediamo. Advanced Research. Date Range. Today.
Wired ha segnato 1/10 Hogwarts Legacy. Ma dai.
Sì, ma ho visto. Ma niente, non si trova. Sì, ma è...
Su Reuters,
Wired ha fatto la peggior recensione perché è puro hating contro la Rawlings.
Ah.
Cioè, addirittura ci sono accuse di antisemitismo a Hogwarts Legacy perché in realtà sembra che in alcune immagini... Perché i cattivi di Hogwarts Legacy sono i
tutti
goblin.
Neri.
Sono i goblin che stanno cercando di liberarsi dalla schiavitù, okay? E non solo c'è questa cosa che i goblin hanno dei tratti caratteristici che ricordano
i
popoli semiti come ebrei e israeliani, ma poi ci sono anche tipo delle cazzate. Io ho letto delle cazzate. Ci sono degli oggetti che ricordano oggetti rituali religiosi della religione ebraica, roba che sinceramente tu stai dici, ma
sembra una roba alla Borat.
Ma seriously, quindi no.
Okay.
Vabbè, ok, ma allora a sto punto non ha neanche senso. Torniamo alla chat, Fede, chat. E, io il commento su Hogwarts Legacy lo faccio, nel senso ci stiamo giocando, ci giocheremo per un po'.
Sì,
abbiamo fatto la prima live sabato sera, io e Ari, ne facciamo un'altra mercoledì sera, quindi se volete seguire, mercoledì sera alle 21 facciamo un altro 2-3 orette di Hogwarts
Sul
Legacy.
Times?
Sul Times di Londra ci sono articoli sul... Allora, okay. Fermi lì, fammi scaricare, quindi... Sei fuori, siamo fuori dalla...
Sì,
ok,
sì.
Perfetto, allora
come
vado.
Fiulano, mi sento offeso dalla battuta di Fede. Non so, è la prima cosa che mi è venuta in mente. Cioè, magari li hanno fatti a forma di goblin, un po' strani, fiulani. Lo sapevo, mi dovevate portare un'intera bottiglia di... vabbè, pazienza.
Esatto, allora...
È positivo che la stampa estera non dia troppo spazio a Silvio, che l'Italia ci farebbe una figura di merda. Beh, comunque effettivamente... No, almeno a quanto pare c'è qualcuno che purtroppo invece ha osato parlare del Bomberlu. Allora, 24-25 febbraio in almeno 50 città. Bello, dai, grandi, bravi. O almeno se li hanno organizzati tutti quanti questi incontri e queste marce, grandi liberi oltre. Spero che possa essere una bella opportunità di... parlare bene di questo argomento. Ma i goblin sono pro Putin? Ovviamente sì, a quanto pare. Sì, abbiamo letto che su Berlusconi c'è un articolo su Reuters, però quasi quasi guardiamo prima quello che c'è sul Times. Forse il termine rassegnato non è più sufficiente per il format, ma che tecnicamente non lo chiamiamo più rassegnato stampa, cerchiamo di chiamarla una semplice rassegna collegata a feed, solo che purtroppo sì, ragazzi, sì, quando leggiamo questi articoli qua di feed ci nutriamo di merda, però
una volta a settimana noi lo facciamo
per ripristinare un po' la flora batterica del nostro stomaco. Ogni tanto dobbiamo mangiare bene, ogni tanto dobbiamo mangiare anche male, quindi oggi mangiamo male per allenarci ancora di più.
Maurizio dice: obietto all'esempio che hai fatto con Jordan citando Jabbar, Smith e Carlos che sono occupati di diritti umani. Ma Maurizio, non è un'obiezione, perché io non ho detto che nessuno sportivo ha mai fatto, non ho mai detto questo. Peraltro posso dire che Jabbar in realtà si è occupato di diritti umani in modo molto superficiale, cioè nel senso, io mi ricordo le interviste che faceva, via dicendo, ha fatto molti danni anche perché la sua conversione all'Islam in quel periodo storico ha portato a dei problemi non indifferenti come immagine pubblica. Mai detto che gli sportivi non dovrebbero farlo, gli sportivi dovrebbero farlo quando non lo fanno per via della loro immagine. Quindi ci sono gli sportivi che hanno fatto, però io non trovo niente neanche sulla rassegna estera, quindi vabbè, ce la possiamo saltare tranquillamente.
Che poi posso dire che Jabbar ha il fisico meno atletico che abbia mai visto.
Kareem Abdul-Jabbar.
Eh sì, Jabbar Deat, così ciccione, così grosso. Cioè proprio, cioè io non me lo sarei mai aspettato che riuscisse a fare 3,5 metri di schiacciata.
Sentite che bella pace adesso che Fede non ha più microfono. Sentite che pace bellissima. Sentite che pace. Grazie Fede per aver fatto disiscrivere metà della nostra...
Ma andiamo avanti!
Vabbè dai, allora direi che possiamo...
Possiamo concludere qua.
Leggiamo qualche cosa in chat e poi...
Un boccone di merda ci sta sempre a settimana. Ma uno solo però, uno solo.
No, sì. No, perché in realtà ragazzi io mi rendo conto. Io quando ormai più di un anno fa abbiamo ammazzato il rassegnato stampa... l'ho fatto con grande gioia, perché leggere ogni giorno la stampa italiana era veramente una merda. Farlo una volta a settimana ci permette di aggiornarci su quello che succede, quindi... No Jacopo, non puoi avere i soldi d'abbonamento, però tranquilli, oggi Fede digiuna.
Ok.
Però Rick, uno sportivo non ha più successo dato che la gente lo ascolta rispetto a un intellettuale. Sì, ma allora è sempre quello. Allora concludiamo la live con questo ragionamento. È questione...
Io ho ragione, tu torto.
Questo è il suo ragionamento. Grazie per
averci. È questione di un trade-off. Cioè, quanto siamo disposti a sacrificare l'approfondimento di un contenuto su cose delicate, barattandola con la visibilità di chi lancia il messaggio. Il punto è che dobbiamo trovare un punto di equilibrio. E non lo stiamo trovando, perché oggi stiamo barattando moltissima della qualità del dibattito per il raggiungimento di molte persone. Ed è obiettivamente un trade-off mal consigliato questo, perché rischia di fare danni. Rischia di fare... Basta vedere, io l'esempio che ho fatto spesso è il modo con cui Hollywood ha cercato di fare campagna elettorale nel 2016 anti-Trump. Hanno fatto dei danni incredibili, perché moltissimi dei messaggi lanciati... pro Hillary Clinton, pro democratici, pro diritti, contro Trump, contro i repubblicani, contro... hanno fatto dei danni perché erano messaggi lanciati male. Se io oggi lascio che siano i Fedez, i Ferragnez, le Egonu a lanciare messaggi contro il razzismo, pro diritti umani, e accetto pacificamente che questi inevitabilmente lancino messaggi superficiali per il raggiungimento di moltissime persone, rischio di aumentare la confusione. E grazie a Rick Mack per la fuga dagli zombie. Grazie. E aumentando la confusione, rischio di produrre l'effetto avverso, cioè creare un'antipatia nei confronti di quegli stessi temi. Perché ricordiamoci che poi la popolarità porta anche un sacco di hating, non soltanto popolarità di gente che dice «Ah, che belli, che bravi questi». Quindi in realtà dovremmo essere molto più attenti nel delegare a questi personaggi messaggi così delicati e accettare il fatto che messaggi così delicati a volte vanno trattati in modo approfondito, raggiungendo meno persone. E questo è. Trovare un equilibrio fra queste cose, secondo me, è una delle regole fondamentali della democrazia. Luca Giorgi dice: Rick, con la live su NBA e LeBron hai attivato un po' di appassionati. Sul tubo ho visto un paio di risposte di appassionati, secondo me con punti interessanti. Ah, Luca, dico solo questo, poi chiudiamo la live. Dico solo questo sul video che ho dedicato a LeBron e l'NBA. Io quel video l'ho fatto da appassionato, non esperto. È una mia opinione che sicuramente ha delle criticità. Per esempio, mi sono accorto che un paio di statistiche che ho detto erano scorrette, lo dico tranquillamente. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno corretto questi errori. Un commento l'ho anche pinnato sotto alla live. Io le critiche le ho sempre accettate, a maggior ragione in un video di una cosa di cui non mi ritengo assolutamente esperto, ma appassionato. È la mia opinione. È certo che è un'opinione da bar. Voglio dire due cose a riguardo. La prima è la cloaca, la caterva di insulti. Ragazzi, cioè, c'è persino un tizio che è venuto a dirmi: beh, ma guarda che come abbiamo contestato quella volta i video di UESA sull'Ucraina, contestiamo a te. E io ho detto: ma pensa a te stare nella testa di uno che equipara video molto critici, molto criticabili su una guerra in corso a video molto criticabili sullo sport. Quali problemi bisogna avere nella testa per donare? Proprio problemi, ok? Quindi gli insulti, la gente che ha denigrato me come persona, cioè è una cloaca sotto. No, guarda, ero anche tentato di cancellare e bannare un sacco di gente, non l'ho fatto perché che cazzo vuoi, è un video in cui mi sono divertito a parlare di basket e sti cazzi. Quelli che vengono a dirmi non sei affatto stato oggettivo, ma grazie al cazzo, certo che è la mia soggettiva opinione a riguardo, e l'ho pure detto all'inizio, è un video da hater, poi l'ho detto scherzosamente, sì, perché secondo me ci sono delle ragioni dietro a quel sentimento, però sti cazzi, cioè nel senso, sono contento invece di aver attivato un po' di gente che comunque ha risposto. Poi, di nuovo, ragazzi, non è il mio lavoro quello, non sono un commentatore sportivo, quindi, oh mio Dio, ho toccato l'idolo e via dicendo. Che è incredibile, è incredibile. Come se la gente dovesse essere incriticabile, perfetta. Ma sì, ma certo, mamma mia.
No,
mamma
un commento mia. Che devo dire ha dato fastidio anche a me. Grazie,
grazie, Cinar Tattico, grazie mille per lo spritz. Grazie mille per lo spritz.
Una cosa che ha dato fastidio anche a me, perché proprio questo vuol dire che non sei capace a dividere vari tipi di argomenti e vari tipi di contesti, è che uno tipo ha detto: Eric, visto che io qua sono appassionato di basket, ho notato che hai detto molte stronzate. Allora non oso immaginare tutte le stronzate che dici delle cose che io non conosco.
Ho capito, ma c'hai veramente, cioè i tuoi genitori devono aver fallito,
cioè quella è proprio è l'incapacità
genetica che ti hanno fornito, se ragioni così. Cioè io cosa vuoi? Io mi sono divertito a fare quel video. Quel video peraltro ha dei punti di provocatorietà che sono molto palesi. Ora, mi sta bene che uno venga a dirmi: Rick, hai detto delle cose scorrette qui. Grazie per la correzione, sono contento. Posso anche accettare quello che mi fa: guarda, Rick, è palese che non sei esperto di questi argomenti. E te lo confermo, è vero che non sono esperto, sono un appassionato, ok? Non accetto quelli che vengono a sminuire il mio lavoro, delle cose di cui sono esperto, perché do un'opinione sul basket. E quelli sono rincoglioniti. Quindi, cioè nel senso, non sono cose che... La cosa che più mi fa ridere è che sembra sempre che l'esprimere una propria opinione equivalga ad imporre agli altri.
Quello sì, è un classico.
Ma io mi sono divertito con quel video e spero che questo rassegnato stampa non vi abbia ferito troppo. A me sì, mi ha ferito tantissimo. Però ci riprenderemo quest'oggi. Alle 18 ci vediamo in live per parlare di nuovo intelligenza artificiale. Oggi vi racconto quali sono le mie reali e concrete paure sullo sviluppo di un'intelligenza artificiale come quella che stiamo vedendo nei suoi embrioni in questo periodo. Sarà interessante, quindi non mancate, sarà una puntata sicuramente con delle cose delicate da discutere e vi aspetto. Grazie mille a tutti,
grazie,
ci
ragazzi.
Vediamo più tardi, buon pranzo,
goodbye,
ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.